Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Ciao a tutti, questa volta siamo in diretta, nel senso che non è semplicemente una cosa preparata e poi mandata in onda, ma siamo proprio nello studio. E come avrete capito, come avrete sentito, la prima parte di Libri Ribelli si è conclusa, nel senso che è finita la lettura del primo libro, La Banda Bonneau. E quindi... cosa volevamo fare oggi? Semplicemente, se possibile, ragionarci un po' sopra, vedere che cosa abbiamo letto, che cosa ci può essere di interessante, cose di questo tipo. Ovviamente tra i Libri Ribelli non finisce, come preventivato verranno letti per ora 6 libri, con calma però lo facciamo, e... quindi il prossimo libro, che incomincerà lunedì prossimo, sarà Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini. Per chi non se lo ricordasse, vi ricordo un po' che cos'è Libri Ribelli, visto che è stato detto sulla prima trasmissione, sulla prima lettura della prima parte del primo capitolo della Banda Bonneau, e poi comunque lo ritrovate sul sito appunto della radio. Però, insomma, ve lo ridico, vi dico in cosa consiste. Semplicemente leggiamo dei libri, non libri qualunque, libri che hanno formato dei compagni delle generazioni precedenti, ma qualcuno li legge ancora, ma che non sono stati non dimenticati, ma quasi, o comunque sono in ogni caso poco conosciuti. E spesso non sono facili da trovare in libreria perché appunto hanno avuto il loro momento, diciamo, di gloria più che altro negli anni 70 e all'inizio degli 80. Quindi non saranno saggi, ma saranno romanzi, in modo che possano essere letti abbastanza, possano risultare non pallosi fondamentalmente. E però secondo me sono molto belli e vale la pena conoscerli. Vi dico appunto che tutte le trasmissioni sono, come sapete, disponibili come podcast, per cui in qualsiasi momento ve le potete scaricare, e quindi avete il vostro audiolibro. Inoltre ormai li ho trovati tutti, a parte il primo, è stato più difficile appunto La Banda Bonneau, e mi è toccato a mettermi lì e a scansionarlo con la stampantina di casa, quindi è un po' più bruttino, però insomma o il PDF o l'EPUB saranno disponibili sempre sul sito della radio, in maniera tale che se è pesante stare a sentire la mia voce che legge eccetera eccetera, anche perché io non sono attore, non sono tanto bravo, e potete sempre insomma scaricarveli o in PDF o in EPUB e leggerveli da soli. Insomma, quelli che leggeremo appunto a Banda Bonneau ormai abbiamo finito, poi ci Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini, Gli Invisibili sempre di Nanni Balestrini, L'Evasione Impossibile di Santeno San Nicola, ormai è fatta di Ors Fantassini, e Boxcar Berta di Berta Thompson, che è quella che si racconta praticamente un'autobiografia, e è famoso perché c'è stato tratto un film, anche quello molto apprezzato dai compagni un po' d'anni fa, ma penso che se lo vedano gli piace ancora, un po' triste, che comunque è America 1929, Sterminateli senza pietà. Detto questo, appunto, direi che si potrebbe incominciare a vedere un po' che cosa abbiamo letto e rifletterci. Vi invito casomai a scrivere sul pad o in chat, eccetera, in modo da creare un po' un dialogo. Qui con me c'è Maria.
Salve, una voce che non sentite mai, eh? Sono di nuovo qua.
E niente, cosa possiamo dire?
Che... Sì, ti farò da spalla fondamentalmente, però faccio andare avanti te che mi sembra che te la cavi egregiamente, insomma.
Ma ecco, più che altro secondo me è interessante la banda Bonneau, questo di Bernard Thomas. Poi è stato fatto un altro libro abbastanza famoso nel 2012 da Cacucci, che è quello
In ogni caso,
in ogni
nessun,
caso
rimorso.
Nessun rimorso, e che in effetti quindi continua, quello è uscito nel 2012 appunto, quindi è importante perché non tanto per la storia della banda Bonneau, però per come l'ha scritto Bernard Thomas, in effetti rappresenta proprio uno spaccato molto realistico dell'ambiente non solo anarchico, ma un po' di tutta la sinistra in Francia, all'inizio del Novecento. La vicenda della banda Bonneau si svolge tra il 1911 e il 1912, però ovviamente nel libro si dà un po' quella che è la dimensione, diciamo, della sinistra francese dall'inizio del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale, e già si sentono i venti di guerra. Secondo me è bello perché in effetti non racconta soltanto la storia della banda, le cose un po' truculente, insomma, o comunque il discorso delle rapine, eccetera, e più che altro la questione, diciamo, più teorica che ci stava dietro sull'illegalismo, di cui magari parleremo poi successivamente. Ma mi piace perché dà una dimensione anche sociale, della socialità tra i compagni e dei rapporti interpersonali, di come effettivamente si viveva quel periodo e in che ambienti si viveva. Ed è interessante perché assomiglia molto alla fin fine a quello che viviamo anche noi oggi. Non è che sia cambiato chissà quanto, delle cose sono cambiate sicuramente, però certe dinamiche le ritroviamo quasi intatte alla fin fine, ed è interessante per in qualche modo interrogarci su cosa sarebbe utile cambiare, su cosa sarebbe utile fare in modo che migliorare anche da questo punto di vista.
Ma tra l'altro mi veniva in mente che nello stesso periodo qua nascevano le Case del Popolo in Italia, più o meno, forse anche un po' prima in realtà, però insomma
po'
siamo
prima,
lì.
Sì, però sì, le società di mutuo soccorso, più che altro quello che era, diciamo, la possibilità per i lavoratori in generale, insomma, di darsi mutuo aiuto.
Esatto, e anche la socialità a cui alludevi prima, il modo di stare insieme, anche quello in realtà, appunto, mi era capitato recentemente di ascoltare un po' di racconti su, appunto, le prime società di mutuo soccorso, le prime Case del Popolo che nascevano prima ancora che mutuo soccorso, come dire, economico. Ancora prima erano proprio mutuo soccorso di socialità, nel senso,
sì,
che veniva,
sì,
riconosciuta questa come bisogno primario. E ce lo ritrovo effettivamente anche nelle ambientazioni francesi della banda Bonneau, insomma, di quel periodo.
Sì, 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 anche qui ci sono delle comuni, delle comuni, anche lì ci sono i vegani, per esempio,
esatto.
Che dice, e c'è questo discorso appunto, e come c'era appunto anche in Italia, insomma, in queste esperienze fatte, questo discorso del dare corpo alla socialità, al vivere tra compagni e a cercare dei modi alternativi rispetto a quelli che la società induce, insomma, no? La società, diciamo, non nostra, e trovare appunto dei modi di socialità, dei sistemi di socialità migliori e diversi. È un po' quello, infatti, i centri sociali non a caso continuano ad esistere e vivono proprio in virtù soprattutto di questo, poi anche di altro, però appunto alla fin fine si ritrovano quelle linee guida, no? quel pensiero comune che ci fa pensare che abbiamo ancora tanta strada da fare sicuramente, sì. Ma che in effetti parecchio è già stato sperimentato e si tratta di comunque continuare a sperimentare. Tra l'altro, appunto, la banda Bonneau, dato per cambiare un po' argomento, anche dagli anarchici veniva visto, quando è successo, più che altro questo discorso dell'illegalismo, veniva visto in effetti come qualcosa di negativo.
Eh no? Sì, ma infatti mi ricordo grosso dibattito intorno, questo fra l'altro anche sul libro di Cacucci che citavi prima se ne trova un po' traccia, e comunque sì, grosso dibattito intorno all'illegalismo, alla propaganda col fatto, e c'era correnti che erano a favore, correnti assolutamente contrarie.
Sì, e in effetti diciamo sono stati riabilitati abbastanza recentemente, e comunque come si può leggere appunto in Anarcopedia, insomma, a proposito della banda Bonneau, per esempio, dice: la maggior parte dei componenti avevano una matrice ideologica affine all'anarco-individualismo. In particolare Calemin, che sono alcuni appunto della banda Bonneau, Caroui, Soudy, Garnier, Mounier, Vallée e Dieudonné. Dieudonné, tra l'altro, l'avrete sentito perché ha seguito il libro, è l'innocente, insomma, no? Quello che in effetti non ha partecipato a nessuna azione della banda Bonneau, ma che, e tra l'altro viene fuori è uscito anche un film sulla banda Bonneau nel 68, e in francese, me lo sono riguardato stamattina tra l'altro, in francese il sottotitolo in spagnolo.
Ottimo!
Non c'è altro, non ho trovato di meglio se non comprandolo. Per cui su YouTube c'era quello, lo spagnolo lo so abbastanza bene, per cui è andato abbastanza bene. E lì, per esempio, ma anche nella banda Bonneau viene fuori che addirittura la polizia lo sapeva che Dieudonné era innocente, poi verrà condannato, mi pare, a 14 anni di lavori forzati, comunque, ma era proprio un modo della polizia per indurlo, diciamo, a tradire gli altri, perché loro sapevano che non aveva partecipato, ma che li conosceva, e quindi volevano praticamente facesse la spia. Ci hanno provato anche con un altro personaggio di cui varrebbe la pena, magari dopo ne parliamo, che è Victor Kibachike, spero si
nome
pronunci così, d'altra parte è russo, e appunto era esule. Diventò esule a Bruxelles perché la sua famiglia faceva parte di organizzazioni che attentarono alla vita dello zar Alessandro II, per cui poi scapparono a Bruxelles, e lui nacque a Bruxelles, e che poi verrà conosciuto però con uno pseudonimo da tutti come Victor Serge, e è una vita affascinante perché poi, insomma, casomai la analizziamo. E anche lui in effetti non aveva partecipato, anzi lui era contrario all'illegalismo proclamato appunto più che altro da Raymond La Scienza, in italiano, che appunto è Calemin, che veniva soprannominato Raymond La Scienza, e che era un po' il teorico, insomma, della banda Bonneau.
Sì, mi viene da dire anche in questo i tempi non cambiano, nel senso che poi questo metodo appunto di trovare il punto debole o l'anello debole della catena, cercare di farlo parlare, cercare di mettere zizzania tra correnti, tra buoni e cattivi, chi la pensa in un modo e chi in un altro, questa cosa che è chiaramente diciamo diventata prassi, ecco, non si è fermata purtroppo nell'Ottocento, cioè fine Ottocento, inizio Novecento, e ahimè.
Sì, l'illegalismo anarchico praticamente cosa propugnava? Propugnava il fatto che, uno, i soldi si prendono là dove ci sono, e quindi non ce li danno semplicemente chiedendoli, per cui ce li prendiamo, e per prenderli è necessario appunto anche utilizzare determinati strumenti. Questa cosa era pratica abbastanza costante all'inizio del Novecento, per esempio famoso su questa linea sarà Sergei Camus, che poi diventerà l'uomo di Lenin, insomma, per capirsi, che fece diverse rapine, sia per autofinanziamento che per finanziamento personale alla fine. Oppure, per esempio, ma si è protratta anche negli anni in qualche modo. Cioè, abbiamo un esempio qui in Italia, e sarà uno dei libri che verrà letto, perché ha scritto un libro, quello di Horst Fantazzini, che è storia degli anni 70-80, e che il suo libro è ormai è fatta. Anche da lì fu tratto un film, abbastanza, purtroppo anche lì le cose non vanno troppo bene, ma insomma, non è che siamo pessimisti per forza, ma insomma. E comunque appunto anche quello è molto bello, è molto interessante, perché? Perché anche lì ci sarà uno spaccato, insomma, di un certo ambiente, di una certa socialità, se vogliamo, che c'era in quel momento. Quindi l'illegalismo era qualcosa che, diciamo, permeava una parte appunto del movimento anarchico. E
vai. Sì, no, ti lasciavo, stavo per dirti che a un certo punto potremmo inserirci con un po' di musica per far respirare.
Sì.
Però se vogliamo finire intanto questa parte, così poi dopo stacchiamo.
No, stacchiamo
un ora.
Sì.
E stacchiamo fino a un certo punto, perché comunque ci siamo detti che dobbiamo fare un omaggio a una persona scomparsa di recente, quindi vi mettiamo un brano, direi famosissimo e ascoltatissimo, che però ci sentivamo di dover comunque farvi ascoltare.
Han gridato più forte, il sangue ha sporcato cortili e porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire.
Compagni dai campi e dalle officine, prendiamo la pace, portiamo il martello, scendiamo in piazza. Con quello scendiamoci in piazza, affossiamo il sistema. Voi gente per bene, che pace cercate? La pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato. Nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Oggi l'operaio vuole il figlio dottore, pensi che ambiente ne può venir fuori, c'è più morale, contessa.
Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo ferma.
pagato. Nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Rieccoci.
E rieccoci, appunto. Allora, dicevo, parlavamo prima appunto del libro di Carducci, In ogni caso nessun rimorso. Tra l'altro, appunto, nel 2012, per cui, insomma, per quanto dicevo, forse quel libro lì è stato un po' dimenticato, quello che ho letto, La banda Bonneau di Bernard Thomas, ma in realtà il discorso, perlomeno in certi ambienti, è ancora attuale. Tanto è vero che quel libro ha anche ingenerato delle polemiche. Per esempio, il settimanale anarchico Cane Nero, a un certo punto si è quasi arrabbiato, insomma, con Cacucci, dicendo appunto che Cacucci aveva fatto un'operazione per cui veniva fuori il solito stereotipo sostanzialmente dell'anarchico bombarolo, dell'anarchico pericoloso e così via. Ve lo leggo, no, quello che dice Croce Nera, intanto per
Cane Nero,
così,
sì.
Cane Nero, sì, Croce Nera. Ammettiamo che è la nostra malignità a bisbigliarci all'orecchio, che tutto ciò mira essenzialmente a consolare la noia mortale che affligge la vita degli individui ormai mansuefatti. Per non parlare poi dell'impatto che possono avere queste opere all'interno del movimento, dove in un certo senso assolvono lo stesso compito svolto dalle vecchie canzoni anarchiche, quelle bellicose, piene di sangue e dinamite, che tutti conoscono a memoria e che è tanto bello cantare, possibilmente in coro, al fine di riscaldare i cuori intirizziti dalla glaciazione sociale del movimento, i più speranzosi accarezzano l'ipotesi che questi libri didascalici possano incitare all'azione, ma a noi sembra più verosimile pensare che servono soprattutto a sollevare il morale dei compagni, fornendo loro una rappresentazione facile da consumare, ma in fin dei conti poco importa se l'attuale riscoperta di Bonneau e dei suoi compagni sia motivata da intenzioni buone oppure cattive. Per quel che ci riguarda, questa operazione non può che contribuire all'edificazione di questa formidabile contraffazione estetica che, al di là di ogni previsione, è sul punto di riscoprire la totalità dell'esistente. Tra l'altro, appunto, rincarano anche la dose quelli di Cane Nero, attaccando proprio direttamente Cacucci. Ora, io non entro nel merito della polemica, però è interessante, no, assolutamente. Però è interessante appunto vedere che, bene o male, queste cose ingenerano ancora dibattito, se vogliamo. Non possiamo esimerci, continua Cane Nero, dallo spendere alcune parole sul conto dello stesso Cacucci. Evidentemente la rivoluzione non paga, di certo non quanto avrà pagato la Longanesi per questo libro. Per chi un tempo è stato un anarchico come Cacucci, per l'appunto, cosa c'è di meglio del capitalizzare quanto si è avuto modo di conoscere bene, cioè l'ambiente dell'anarchia? Nulla di strano dunque, neanche ritrovarlo in mezzo ad altri prodotti in plastica sugli scaffali di un supermercato, come tanti altri reduci. Cacucci ha compreso che in quest'epoca della repressione è molto più redditizio sbriciolare ogni idea e azione fino ad ottenere un prodotto culturale con un'evidente predilezione per ciò che in partenza non lo era affatto, piuttosto che perdersi dietro alle utopie. Ora qui è un po' esagerato, cioè, io direi, in effetti, voglio dire, se uno è bravo a scrivere e se bene o male ci fa adulire sopra, però dicendo le cose che sono le cose che a noi interessano e che probabilmente ci aprono anche delle porte, delle finestre, insomma, sulla nostra storia, sul nostro appunto vivere, sulla nostra socialità, insomma, io non gli darei addosso.
No, mi sento di condividere, anche se devo spezzare una lancia a favore di Cane Nero. Secondo me, a parte che devo confessare che mi piace molto la loro prosa, lo ammetto, hanno questa prosa un po' ancora ottocentesca, a me piace moltissimo, devo ammetterlo, mi affascina. E però spezzo una lancia nel senso che forse, non voglio lanciarmi troppo, potrebbe avere anche il senso di una grossa provocazione, nel senso che effettivamente la parte almeno sulla questione della, della romanticheria, sul fatto che molti compagni e compagne in fondo si accontentano un po' di rimembrare bei tempi passati e poi non vanno oltre a quello, ecco, effettivamente c'è del vero in questo, però ecco, effettivamente spingersi fino a tutte queste accuse su Cacucci, anche non mi sento sinceramente di essere d'accordo, però ecco, un colpo al cerchio e una botte.
Sì, che facciamo? Mettiamo
musica? Vai. Un po' di musica, sì, va bene, che dici? Gli Area oppure cosa avevamo? Avevamo anche Lavorare con lentezza, se no possiamo anche spararci un pezzo dei Van der Graaf Generator.
Ma sì, dai, cambiamo un po', insomma, il genere, si va su Van der Graaf.
Vai.
Thank you.
rivediamo un attimo chi erano i personaggi che formavano la banda di Bon Noi. In realtà intorno a questi, e citeremo, ce n'era anche altri, perché di volta in volta venivano coinvolti altri personaggi, magari per l'azione in corso. Una cosa buffa che non c'è nel libro di Bernard Thomas, è che addirittura Bonneau aveva progettato un colpo da fare in aereo. No, nel 1912, in effetti è abbastanza strano. Comunque aveva trovato qualcuno che gli poteva mettere a disposizione un aereo per fare una rapina.
Sarebbe stato innovativo.
Sì, in realtà, appunto, dicevo, appunto, l'illegalismo, quello che viene fuori, appunto, è loro sono un po' gli antesignani, se vogliamo, sia del rapinatore moderno, comunque della banda moderna. Non tanto quelle che vediamo attualmente, ma che ne so, anche qui in Italia ci sono state, no? Quelli, quando si parla del bandito gentile, di queste cose qua. Insomma, loro tanto gentili non lo erano, però insomma avevano una loro etica sicuramente, perché erano tutti effettivamente anarchici e comunque appunto mai e poi mai avrebbero fatto del male, insomma, a chi era della propria classe, anche se poi in qualche occasione casualmente può essere successo. E in ogni caso, appunto, il discorso era che loro quando facevano questo tipo di operazioni, quello che avevano in mente era un po' il discorso del, da un lato, appunto, dell'essere il rapinatore moderno, quindi i primi praticamente in Europa, quantomeno, che adoperano l'automobile, no, per fare delle rapine, e quindi tirano fuori, insomma, no, questo. Tant'è vero che la polizia è costretta addirittura a dovergli star dietro. È indietro, perché la polizia viaggia in bicicletta e loro invece viaggiano in automobile. Per cui immediatamente, infatti, subito dopo viene creata una unità, appunto, della polizia francese, della gendarmerie, in automobile, perché fino allora non ce l'avevano. E ricordano anche, sono un po' il discorso del guerrigliero urbano, insomma, no? Cioè nel senso di quello che prende le armi e si organizza per un discorso di espropri, di queste cose qua. Quindi da questo punto di vista sono piuttosto innovativi, no? Nel bene o nel male. I personaggi, ho già parlato appunto di Raymond Calemin. Raymond Calemin, tra l'altro, era stato amico d'infanzia, si conoscevano fin da quando avevano 6 anni, perché Calemin viene anche lui da Bruxelles e quindi aveva conosciuto Victor Serge, quello che sarà poi conosciuto con lo pseudonimo di Victor Serge, che per noi è più facile del suo nome russo.
Decisamente.
Vero? E tra l'altro, come succede, insomma, da bambini, no? Prima ci si piglia a botte e poi dopo si diventa grandi amici. Era quello che era successo tra Calemin, Raymond La Scienza, appunto, e Victor Serge. Quindi si conoscevano da bambini. E quindi era un po' una situazione anche sociale un po' particolare. Poi c'è la Garnier è quello un po' che in diverse situazioni fa incazzare anche Bonneau, viene fuori anche dal libro, no? Perché è quello che piglia e spara, no? Anche quando non ce ne sarebbe bisogno.
A testa matta.
Sì. E in effetti, appunto, Bonneau a un certo punto quasi chiude, no, tutto il discorso, che dice no, così non va, non si deve ammazzare così tanto per ammazzare. Poi c'è Valet Caroui e uno giovanissimo, Soudy, che ha 20 anni, ecco. E sono tutti personaggi.
Sì, che poi lui aveva 20 anni, ma anche gli altri non erano... sì, molto erano... più vecchi, insomma, che più o meno...
Sì, erano tutti abbastanza giovani in realtà, fermo restando che la speranza di vita media... Insomma,
sì, ecco, tra l'altro...
All'inizio degli anni del Novecento in effetti era molto più bassa di quella attuale, sì. Per cui insomma...
20 anni eri già molto navigata, sì.
Non solo, ma anche io vedo il mio figliolo, insomma, ma... E c'è un'enorme differenza già tra me e mio figliolo, che faccio io a 25 anni e che fa lui a 25 anni.
Figuriamoci inizio secolo.
Figuriamoci inizio secolo, infatti, in cui era normale purtroppo far lavorare i bambini e cose di questo tipo. E poi ci sono le donne. Le donne, la donna di le donne della banda, perché... perlomeno una partecipa anche proprio direttamente alle azioni, eccetera, eccetera.
E tra l'altro vedevamo verso la fine, la lettura del libro, insomma, non hanno avuto un trattamento, insomma, hanno avuto un trattamento particolarmente severo, ecco, e ci pareva, almeno il libro lo suggerisse, e mi sembra plausibile, proprio perché erano donne, nel senso che oltre a aver... partita la musica.
No.
Oltre a aver in realtà avuto la colpa di quello di cui erano accusate anche di attentare alla morale, nel senso, cioè, avevano come una colpa accessoria, che era quella di non come dire, non rientrare nella casella accettabile per la donna dell'epoca, ecco.
In effetti, se vediamo un po' anche l'impostazione del libro, che però rispecchia un po' l'ambiente probabilmente di inizio Novecento, in effetti diciamo il ruolo della donna non è molto corretto, cioè nel senso che in effetti appunto le donne vengono viste in... Come personaggi un po' subalterni.
Certo, sì, sì, sì. Sì, ancora, insomma, c'era tanta strada da fare, non che ora non ce ne sia, ma figuriamoci allora. Però c'è da dire che, appunto, se probabilmente in quel contesto, in quella, cioè, appunto, in quell'epoca lì, comunque entrare a far parte di una banda era già un passo avanti rispetto alla vita normale che ti poteva capitare, insomma, quantomeno era un guizzo di autodeterminazione, che poi ancora non fosse perfetto, figuriamoci,
no.
Però perlomeno potevi uscire di casa, ecco.
Ok, io metterei un altro pezzo di musica.
Sì, mettiamo un altro pezzo e poi continuiamo con l'approfondimento magari sui personaggi di questo libro.
We'll be right back.
E rieccoci. Allora, dunque, dicevamo appunto dei personaggi che facevano parte della banda Bon Nom, ma interessanti sono anche i personaggi che stavano intorno alla banda Bon Nom. Uno in particolare, appunto, ne abbiamo già parlato, ma forse è il caso di approfondire, perché la sua storia è veramente una storia particolare e interessante, che è quella di Victor Serge. Victor Serge nasce a Bruxelles il 30 dicembre 1890. Come ho già detto, sarà amico d'infanzia di Raymond Calemin, Raymond La Scienza, soprannominato Raymond La Scienza.
Che poi io vorrei sapere perché si chiamava così.
Perché era un positivista convinto, fondamentalmente. Ecco. Per cui lui diceva, era uno di quelli che dicevano che la scienza era quella che avrebbe risolto tante cose.
Poracci, ci credevo.
Sì,
ancora.
Dopodiché, ecco, io tra l'altro spezzo sempre una lancia, io personalmente, insomma, contro il positivismo.
Anch'io.
Perché in realtà la scienza, non è, lo sappiamo, ma lo sanno anche i compagni appunto positivisti, a parte che tanti li troviamo dalla parte del PC di una volta e di quelli che attualmente si dicono compagni, insomma, ma in realtà appunto noi, essendo di parte la scienza ed essendo in pratica la scienza è finanziata dal capitale, per cui ovviamente farà ciò che il capitale chiede, non quello che chiediamo noi, è molto improbabile. Di volta in volta con i movimenti noi possiamo cercare di fare in modo che la scienza vada in un verso invece in un altro. Appunto, io mi ricordo quando si faceva la battaglia contro il nucleare, si cercava appunto di portarla da una certa parte, però ecco il positivismo francamente, quello tipicamente, tra l'altro lo ritroviamo fortemente nei primi del Novecento, non mi piace personalmente.
Sì, ed è vero che era diffusissimo, c'era proprio questa illusione dell'avvenire radioso che ci avrebbe consegnato la scienza. E purtroppo ci ha anche fregato, perché poi andava di pari passo a volte anche con certi altri inciampi, come per esempio l'interventismo, cioè tutta una serie di cose, insomma, vabbè, che poi si va oltre, però purtroppo...
Sì, sì, ma si ritrova per tutto, come la locomotiva di Luguccini, no? La locomotiva lanciata, come Cosa Viva lanciata bomba contro l'ingiustizia, no? Queste cose così, no? Per cui... anche lì, appunto, ci può essere un uso, diciamo, di quello che la scienza produce, come quando è arrivata internet, come quando un uso nostro che portiamo dalla nostra parte, ma in genere la scienza è pilotata da quelli che stanno all'altra parte.
Sì.
Vabbè, e comunque tornando al nostro Victor Serge, anche lui si trasferisce, cioè, a Parigi, per cui infatti poi Raymond La Scienza e Victor Serge si ritrovano, e si ritrovano appunto proprio nel momento in cui inizia un po' l'epopea della banda Bon Nom, cioè in cui Calemin incontra Bon Nom, eccetera, eccetera, e quindi si ritrovano e Calemin li porta appunto dal suo amico Victor Serge. Lì a Parigi dirigerà l'Anarchie, rivista francese anarco-individualista, in cui appunto, come si diceva, Victor Serge tra l'altro è polemico, non gli torna questa cosa dell'illegalismo, che in quel momento invece è portato avanti più che altro, abbiamo visto appunto, da Octave Garnier, di quelli facenti parte della banda Bon Nom. E Octave Garnier si porta dietro altri che collaboravano appunto con l'Anarchie, e se ne vanno dall'Anarchie proprio perché Victor Serge è contrario appunto all'illegalismo, e formano appunto la banda Bon Nom. La polizia arresta comunque Victor Serge anche in questo caso,
no, anche perché era molto in vista in realtà Serge.
Sì, perché era un punto, no, è come da noi, no, la Digos lo sa chi sono, cioè, anche lì a quei tempi, insomma. e arresta Victor Serge e lo interroga, e ovviamente cosa tentano di fare i poliziotti, questo si legge nel libro, si vede nel film, e così via, tenta appunto di dirgli: guarda, te lo sappiamo non c'entri nulla, però te li ha ospitati eccetera, cioè se vogliamo ti si mette dentro e si butta via la chiave, oppure addirittura rischi la pena di morte, no? E lui non collabora assolutamente con le forze di polizia. E infatti, in ogni caso, appunto, nonostante che lui è evidente, è chiaro che non c'entra nulla, anzi, lui appunto era uno di quelli che parlava pubblicamente contro l'illegalismo, e viene condannato poi a 5 anni di prigione. Quando viene scarcerato,
se li fa tutti.
Se li fa tutti, anzi, sembra anche qualche giorno in più, perché in effetti lo rilasciano proprio alla fine del 1917. Del 1917, no, alla fine, all'inizio. Quando viene scarcerato, va a Barcellona e lì partecipa all'insurrezione il 19 luglio del 1917, che però fallisce, okay? E quindi è uno che continua costantemente il suo impegno. A quel punto che fa? Visto che l'insurrezione è fallita, parte per la Russia. In Russia, lo sappiamo, c'è la rivoluzione d'ottobre.
Anche perché era scappato dalla Russia prima, ci ritorna quando vede un'opportunità, ecco, per...
Sì, lui in realtà è di origini russe, è nato a Bruxelles perché il babbo era scappato, e arriva in Russia e collabora con i bolscevichi, anche se lui è profondamente anarchico, però ne critica alcuni aspetti. E qui c'è una cosa tratta da un suo libro, lui ha scritto molti libri, questo di cui facciamo questa citazione è Memorie di un rivoluzionario, dove dice: la mia decisione era presa, non sarei stato né contro i bolscevichi né neutrale, sarei stato con loro, ma liberamente, senza abdicare al pensiero né al senso critico. Sarei stato con i bolscevichi perché davano compimento con tenacia, senza scoraggiamenti, con ardore magnifico, con passione riflessa alla necessità stessa, perché erano soli a darvi compimento, prendendo su di sé tutte le responsabilità e tutte le iniziative e dando prova di una stupefacente forza d'animo. Essi erravano certo su parecchi punti essenziali, con la loro intolleranza, con la loro fede nella statizzazione, con la loro tendenza alla centralizzazione e alle misure amministrative, ma se bisognava combatterli con libertà di spirito, in spirito di libertà, era con loro, tra loro. E questa è, diciamo, la seconda parte della vita di Victor. Poi Victor rimase però molto colpito da ciò che accadde a Kronstadt.
A quel punto.
Allora, Kronstadt era una città, diciamo, sul mare, dove gli anarchici erano maggioritari. E il soviet della città protestava contro il comitato centrale. Perché? Perché voleva la rielezione del soviet, perché appunto non... la composizione del soviet in quel caso non corrispondeva a quello che era, diciamo, la maggioranza anarchica della città. E poi chiedevano la libertà di parola e di stampa per tutti, la libertà sindacale e la liberazione di tutti i prigionieri politici rivoluzionari. Il comitato centrale, invece, mentendo, comunicò che l'Armata Bianca aveva preso la città, non era vero, c'erano loro, e invitò a prendere le armi contro gli insorti, cioè invitò l'Armata Rossa, e per cui Trotsky, che la comandava, a praticamente distruggere, insomma, attaccare Kronstadt e chi c'era dentro, cioè i compagni, e invece molti di quelli che attaccavano pensavano che fossero dell'Armata Bianca. È successo questo già, diciamo, un po' all'inizio, insomma, di quella che è la storia dell'Unione Sovietica. Serge e altri comunisti francesi decisero di non combattere, cioè decisero di non andare all'attacco di Kronstadt, perché avevano capito che la cosa non era come la raccontavano. Quindi già qui è un grosso, diciamo, dicotomia da quella che è il bolscevismo, una grossa dicotomia da quella che è la cosa bolscevica. Dopo il 1926 Victor Serge, insieme ad altri, organizza, proprio perché non ci si trova più, insomma, in quella rivoluzione, riunioni clandestine. Però ci vuole stare dentro. Non ci si trova, ma ci vuole stare dentro, un po' come ha detto prima. Riunioni clandestine, alleandosi con il gruppo di Trotsky. Ora, e con quello di Zinoviev. Bene? Un po' strano, perché è Trotsky che dà l'assalto a Kronstadt, perché essendo il capo dell'Armata Rossa è lui, però... probabilmente in quella situazione ha preferito allearsi con qualcuno che contava ancora e che era Trotsky. Scriverà appunto, a proposito di questo, sempre Victor Serge, in un altro libro che è Da Lenin a Stalin, 1917-1937, Cronaca di una rivoluzione tradita. Viene spesso detto che il germe dello stalinismo era presente nel bolscevismo fin dal suo inizio. Io non ho obiezioni, solo aggiungo che il bolscevismo conteneva anche molti altri germi, e coloro che vissero gli entusiasmi dei primi anni della prima vittoriosa rivoluzione socialista dovrebbero non dimenticarlo. Giudicare l'uomo vivo dai germi che l'autopsia rivela sul suo corpo morto e che egli poteva portare con sé dalla nascita, è questo sensato? Cioè, in effetti lui dice, sì, vabbè, però non buttiamo via il bambino con l'acqua calda. Cioè, nel senso, tante cose sono state vissute nella rivoluzione di ottobre e comunque nelle fasi successive, tante cose non andavano bene, ma... c'è stato anche tante cose che sono state positive. Però appunto si ritrova poi in queste situazioni. Tant'è vero che poco dopo viene arrestato. Nel 1928 viene poi scarcerato, ma grazie alle pressioni di molti intellettuali a Parigi, perché Victor Serge appunto era molto conosciuto, soprattutto in Francia, e quindi ci fu un movimento, no? Perché Stalin non... perseguisse Victor Serge. E Victor Serge però dopo la scarcerazione vive miseramente insieme alla sua famiglia dal 1928 al 1933. Nel 1933 viene di nuovo arrestato, condannato a 3 anni e deportato in Siberia. Ancora una volta gli intellettuali francesi si mobilitano, ma Serge fu liberato ed espulso dall'URSS solo alla fine del 1936. Quindi va a Bruxelles e poi a Parigi, da dove polemizza con Trotsky. Come si vede appunto, in certi momenti si avvicina a Trotsky, ma polemizza anche con Trotsky, che è in esilio in Norvegia, perché anche lui, ovviamente, come sappiamo, appunto, Stalin l'ha epurato. Rispetto a quello che fu l'atteggiamento, a quello che è l'atteggiamento, perché siamo nel 1936, rispetto al POM, uno dei partiti spagnoli della Repubblica della Guerra Civile Spagnola, e che invece probabilmente era quello più portatore di cose positive, e rispetto anche al Fronte Popolare Francese, anche lì polemizza con Trotsky, e denunciando i crimini dello stalinismo. Oltre, con Trotsky polemizza, rispetto a Stalin ormai ovviamente è in aperta rottura e quindi denuncia i crimini di Stalin. Pubblica 2 nuove opere, Da Lenin a Stalin, Destino di una rivoluzione. Tra l'altro scrive moltissimi libri Victor Serge, che forse varrebbe anche la pena di ripescare e di rianalizzare, perché la sua vita in effetti è stata molto molto interessante, perché ha vissuto quei momenti del secolo scorso che sono stati più significativi. Le sue opere infatti indagano il percorso politico del bolscevismo a partire dalla rivoluzione d'ottobre, cercando di individuare i fattori che hanno favorito lo sviluppo del totalitarismo staliniano, e individua come punti di non ritorno il terribile episodio di Kronstadt, come abbiamo visto, e la creazione della CECA, che è il servizio segreto appunto stalinista, staliniano. Nel 1939 poi Hitler e Stalin raggiungono, come sappiamo, l'accordo di non aggressione con il patto Molotov-Ribbentrop, no? In cui si spartiscono la Polonia. Viktor Serge lo vede subito come il patto che darà spazio alla possibilità dei nazisti di iniziare la guerra nell'Europa occidentale. Subito capisce che quello diventerà la possibilità poi per i nazisti di invadere l'Europa occidentale. Con l'occupazione, poi c'è l'occupazione nazista della Francia, e Victor Serge è costretto a rifugiarsi in Messico, dove scrive le sue Memorie di un rivoluzionario, di cui abbiamo detto una citazione, e poi muore a Città del Messico per infarto il 17 novembre 1947. Direi si mette un altro pezzettino e poi chiudiamo, semplicemente salutiamo.
Sì, direi di sì. Quindi questa volta invece un augurio, direi, lavorare con lentezza, sì. Enzo Del Re.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce all'ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Io ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cos'è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente. Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo.
Magari. Che bello. Ci riuscite.
No, io sono in pensione ora.
Beato.
Vabbè. Dicevo appunto che, vabbè, il discorso un po' si chiude qui. vi ricordo comunque che lunedì prossimo inizia la lettura del prossimo libro, che è Vogliamo Tutto, di Nanni Balestrini. Per chi non lo conoscesse, avrete forse comunque sentito parlare del cosiddetto operaio massa, cioè dell'operaio che viene dal sud, che migra dal sud al nord Italia, che finisce alla Fiat o in altre grandissime fabbriche con catena di montaggio interna, e dove praticamente vengono ipersfruttati, ma più che altro vengono in qualche modo, gli viene negata la dignità, perché stare alla catena di montaggio significa, infatti oggi in gran parte diciamo dei paesi industrializzati il lavoro che faceva l'operaio massa lo fanno i robot. Però appunto, oltre a questo c'è tutto un discorso anche lì della socialità che viene vissuta, di come viene vissuto questa deportazione dal sud al nord, e poi di come la disumanizzazione si attua, la disumanizzazione della fabbrica, e poi invece la riconquista della dignità nella lotta. E con questo direi potremo chiudere.
Direi di sì, dai, che un bel augurio anche questo. Quindi a presto, la prossima vi lasciamo in ascolto della bobina in realtà, e poi alle 19:30 la replica di Stampa Rassegnata. A presto, ciao ciao.